Summer means longer days and sometimes longer weekends. Make the most of yours with Memorial Day savings now at the Home Depot. In-store, online, store-wide. Get grilling and save it with a 5-burner Next Grill for only $199. Regularly $249. Save on everything from mulch to mowers. Ready, set, summer. Memorial Day savings. Here now, only at the Home Depot. How doers get more done while supplies last.
Guia Risari, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuta, anzi bentornata davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontarci di un libro che interessa tutti, perché tutti quanti stiamo su questa terra, e il libro che raccontiamo in questa conversazione si intitola La Terra Respira, il libro di Guia Risari con le illustrazioni di Alessandro Sanna. Guia Risari, lo ricordo, laureata in filosofia morale, vero? Se ricordo bene, è insegnante, traduttrice. In che cosa l'ha aiutata la filosofia morale in tutta la sua scrittura, Guia Risari?
Ma nel cogliere quello che potevano essere dei messaggi fondamentali senza i quali in qualche modo non si può sopravvivere, anzi forse si può sopravvivere ma si sopravvive male. Mi è sembrato essenziale, mancando purtroppo la figura del Socrate che si aggira nelle piazze, diventare in qualche modo un Socrate della letteratura. E quindi lanciare questi appelli, no, ai quali effettivamente vedo che tante persone rispondono, perché c'è bisogno di ricordarsi che cosa è essenziale per sé e per gli altri. E in questo senso il rapporto con la terra, con la madre terra, con la natura è uno dei più fondamentali legami che ci siano. Noi abbiamo sempre da ricordare la nostra natura animale e il nostro legame profondo. Dobbiamo guardare sempre col naso all'insù quello che succede anche sopra di noi e ricordarci quali sono le fonti anche del nostro, della nostra felicità, e sono spesso fonti legate effettivamente al benessere naturale.
Al benessere naturale, che è un benessere a cui tutti dobbiamo tendere, però lei, Guia Risari, parlando di filosofia morale, ricordando il pensiero socratico, che è comunque sempre un elemento da tenere ben presente, perché c'è bisogno di etica, e introduciamo anche questa parola. L'ecologia è una parola che contiene in sé il mondo, e l'etica non può vivere senza ecologia, e l'ecologia non può vivere senza l'etica. Qui i rapporti che sono sempre stati forse molto difficili tra l'uomo e la natura, oggi come oggi, secondo lei, di che complicazione stiamo vivendo nel rapporto nostro con la natura?
Dunque, io ho la fortuna di condividere la mia vita con un matematico che fa modelli climatici, ma non meteorologici, climatici, cioè come sta evolvendo il clima a seconda delle varie zone e dell'inquinamento diretto e indiretto che viene prodotto dall'uomo. Il rapporto che stiamo instaurando con la natura è duplice: da un lato quasi di idealizzazione, di allontanamento romantico, vagheggiamento, pullulano i calendari con gli scenari naturali; dall'altro di assoluta distacco e menefreghismo. Nel momento in cui noi ci riappropriassimo di un legame forte, diretto, e basterebbe con questo cercare di introdurre sempre degli elementi naturali nella nostra settimana di incontro con la natura, forse ci renderemo conto di quanti altri gesti sono inutili, di quante altre fonti di divertimento ci danno, piuttosto che un divertimento reale, una diversione, no? Cioè un tornare la nostra attenzione da quello che è fondamentale su quello che conta poco e che consuma soltanto.
Quello che conta poco e che consuma è qualche cosa che ci interessa particolarmente, anche leggendo un libro per bambini. ammesso che esistano i libri solo per bambini, possiamo capire in un linguaggio semplice ma profondo quanto è importante questa terra su cui noi viviamo e di cui possiamo godere la bellezza. La terra respira, pubblicato dalla casa editrice Lapis, con le illustrazioni di Alessandro Sanna. Come è nata l'idea di questo respiro narrato, e insieme con queste illustrazioni, che non sono altra cosa, ma le illustrazioni respirano insieme con le parole, potremmo dire.
Sì, effettivamente è un libro molto armonioso, è un libro che mi sento di dire quasi ho realizzato, nel senso che finita questa che è stata quasi una composizione poetica e non rivolta specialmente ai bambini, rivolta in generale a chi cerca un dialogo, un rapporto con la natura e ama vedere quali sono le corrispondenze tra noi e la natura. I protagonisti sì, sono due fratellini che scappano di casa per cercare quali sono, dov'è il cuore della terra e cogliere tutte le analogie che esistono tra il grande corpo della natura e il loro. Però questo è un messaggio che si rivolge a tutti: trovate in ogni cosa il cuore della terra e seguitelo. L'incontro con l'illustratore Alessandro Sanna è stato proprio un innamoramento. Io conoscevo le sue illustrazioni, gli ho proposto il testo e contro ogni regola l'abbiamo realizzato prima che diventasse un libro editato e l'abbiamo poi proposto insieme a varie case editrici. Il libro è apparso nel 2008 in Francia in realtà, e quindi si tratta adesso con la Lapis di un fortunato ritorno in Italia. Finora io ho potuto andare in giro a parlare di questo libro e a proporre dei laboratori di poesia creativa sulla natura basandomi su un testo francese, e adesso sono felicissima di sapere che posso farlo anche nella mia lingua.
Le connessioni tra la parola e l'immagine in questo libro sono veramente particolari, molto molto belle. Poi le illustrazioni di Alessandro Sanna sono semplicemente da vedere. Tra l'altro ricordo un altro libro uscito da poco, spero di non sbagliarmi, quello con Michele Serra, uscito da Feltrinelli, intitolato sì. Osso, che contiene anche le illustrazioni di Alessandro Sanna. Ma questo libro è un libro che, come dicevo in apertura di conversazione, è un libro che ci porta a trovare un respiro diverso, perché la parola respiro non è solamente il titolo, la terra che respira. Ma il respiro contiene in sé un'armonia, no? Mi scusi se parlo di me, mi viene in mente questo episodio, compio quest'atto di vanità parlando di me stesso, mi viene in mente proprio adesso un episodio personale. Insieme con un foniatra mi trovavo a Torino, e un tipo burbero, una personalità nel mondo della foniatria, io ero affascinato da questa cosa e andai da lui, e lui mi disse semplicemente, camminando per la stanza dove si trovava con le mani dietro la schiena, mi disse, lo ricordo come fosse adesso: caro, lei respira come un bambino di 4 anni. E poi, parlando tra sé, si dice: ma tanto insegnare a respirare non c'è nessuno, insegnano altre materie ma questa non la insegnano. Ed è vero, questa non la si insegna, non è semplicemente una questione, come qualcuno potrebbe pensare, che ne so, un corso di yoga, no? Anche se lo yoga è importantissimo, no? Ma il respiro è un'armonia, cioè a dire: se io respiro bene, forse ho meno ansie, e avendo io meno ansie incontro anche un benessere, e la natura stessa. Forse sono troppo romantico, Guglia Risari.
No, non c'è un troppo romantico, poi bisogna compensare anche un mondo in cui ci sono individui che vivono senza una goccia di romanticismo. Il respiro è fondamentale, il respiro fa circolare il sangue, le idee, fa circolare effettivamente gli individui, no? Li consideriamo come, e così voglio considerarli io in senso molto panico, no? Delle emanazioni della terra. Io mi sono ritrovata a scrivere questo testo anche in risposta a due lutti molto, molto gravi che mi hanno fatto sperare di ritrovare nelle pieghe della terra, diciamo, la polvere, gli occhi e qualcos'altro dei miei amici che non c'erano più. E così intendo il respiro effettivamente come proprio la base dell'esistenza e anche di quello che può essere, no? L'esistenza c'è nell'immediatezza, ma c'è anche in una sorta di grumo che si farà col tempo.
E questo grumo qui... che si farà col tempo è importante. Lei poco fa parlava di persone che non ci sono più. Il respiro, se così possiamo dire, è anche un qualche cosa che necessariamente si tramanda, ed è questa la testimonianza. Lei in esergo pone due frasi che vorrei condividere con i nostri ascoltatori. A mio padre, che ora vive nel vento e nel mare e percorre il mondo come un grande esploratore. A Lucien Domergue, la donna che è terra, mare, acqua, vento, erba, collina, sabbia, e che mai dimenticherò. In che modo queste due respiri le sono presenti, Guglielmo Risari?
Ma in tutte le forme che io osservo, effettivamente io vivo guardando il cielo, vivo un piano alto e a seconda della forma delle nuvole, degli uccelli che lo attraversano, eccetera, in qualche modo mi sembra di leggere dei segnali. Può sembrare una visione quasi alienata, ma per me non lo è affatto. E quando mi capita di essere appunto in montagna, in nature più selvagge, più aperte, prendo contatto, accarezzo l'erba, mi porto alle orecchie a costo di sembrare completamente folle anche delle pietre, le quali sono comunque viventi perché cambiano forma e sono in trasformazione. Quindi in tutto questo universo terrestre in trasformazione vedo dei segnali della presenza di tanti esseri che non sono più e, come ripetevo prima, di quelli che forse un giorno saranno. Devo dire che io queste dediche le leggo quando incontro i bambini e gli adulti, ma non sempre sono in grado di leggerle e poi di rimanere, come dire, impassibile. Delle volte ho degli sprazzi di emotività e ricordo effettivamente un incontro con dei bambini molto piccoli di 5-6 anni che nel momento in cui effettivamente io emozionata mi voltai, fecero da soli un applauso scrosciante, come a dirmi, a rassicurarmi sul fatto che le emozioni ed eventualmente due lacrime male non facevano a nessuno. Allora, sono queste anche le cose importanti che avvengono durante gli incontri, su dei libri forti e coinvolgenti, no?
E speriamo ne arrivino altri di incontri, ora che si sta superando questa pandemia, ce lo auguriamo tutti quanti. Ma adesso andiamo a conoscere più da vicino questa storia della terra che respira, perché abbiamo un bambino che fa un gesto straordinario, eppur molto semplice. Appoggia il suo orecchio al suolo. E appoggiando l'orecchio al suolo, sente il battito della terra, sente il battito del cuore, tum, 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 e così comincia il suo racconto. Lei ce l'ha il libro portata di mano, Guglielmo Risari?
Sì, sì, certo,
e allora ci fa ascoltare con le sue parole come comincia questa storia.
Senz'altro. La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore. Tum, tum, tum. Profondo e regolare. Il mio fratellino si è spaventato, ma io l'ho rassicurato. Non c'è niente di male nella nostra scoperta. Siamo tornati a casa e abbiamo guardato il lago dalla finestra. Alla forma di un orecchio, forse è proprio l'orecchio della terra. Abbiamo guardato il bosco, potrebbe essere un ciuffo di capelli. La città, in basso, era una macchia da cui salivano nuvole grigie e rosa. Forse, ci siamo detti, la terra fuma. La terra è così grande che stare a guardarla da una finestra non basta. Così siamo partiti, Andiamo a conoscere la terra, ho scritto su un biglietto, e il mio fratellino era d'accordo.
E così comincia il viaggio all'interno di questa parola terra per questi bambini che hanno scritto questo biglietto. Andiamo a conoscere la terra. Beh, questa è una frase straordinaria, perché qualcuno può sorridere dicendo cosa vuol dire andiamo a conoscere la terra, ma lo dovremmo scrivere tutti un po' questo biglietto, no? Con lo sguardo da bambino, perché il verbo conoscere qui mi sa che è tutto da coniugare.
Sì, perché andiamo a conoscere come si conosce una persona, ed esattamente è una grande persona quella che loro si trovano davanti, quindi si trovano colline che possono essere guance, si trovano montagne che possono essere gomiti, si trovano corsi d'acqua, fiumi che possono essere vene, quello che in fondo tutti i filosofi rinascimentali avevano cercato di sottolineare, no? La nostra corrispondenza di esseri viventi rispetto alla natura, ma questo è stato un messaggio che non è stato ascoltato. E beh, qui lo riviviamo con una sorta di avventura che è un'esperienza di formazione, ma anche diciamo iniziatica, no? Si diventa veramente adulti nella vita quando si compie un atto di esplorazione autonomo. Quindi,
e questi bambini l'esplorazione la compiono in maniera straordinaria, e credo che una delle parole importanti di questa storia, già nel momento in cui vediamo questo bambino che poggia l'orecchio al suolo, è proprio ascoltare, no? Sentire il battito della terra, ma non è semplicemente un solo ascoltare. Mi è venuto in mente, quando nel corso della storia, una frase di Italo Calvino. Poi le cose che vengono in mente, chissà poi per quale ragione ci sono questi collegamenti, a volte che non hanno forse ragione. Quando Calvino, se ricordo bene, diceva: non è la voce che comanda la storia, sono le orecchie. E credo che sia bello anche per questi bambini, no? Che hanno capacità di ascolto.
Ma questa è una verità formidabilmente vera che mi hanno raccontato anche dei bambini che ho incontrato nel Parmense, una classe di 7 anni che studiava mitologia, e allora mi chiese: ma tu lo sai perché comunque gli esseri umani prima, questo prima così indistinto, difficile da classificare, prima erano stupidi? No, perché non avevano le orecchie. E questa loro storiella mitologica mi è piaciuta tanto, no? Come effettivamente manchiamo del tempo e della voglia di prestare ascolto, e quindi perdiamo l'opportunità di trasformarci in tutto quel lottativo che ci viene dai messaggi degli altri, che non siano messaggi a scopo promozionale, ma messaggi comunicativi, pieni.
Eh sì, messaggi che noi con la parola messaggi adesso interpretiamo qualche cos'altro, un pochino più leggero, forse vacuo, senza nulla togliere ovviamente ai messaggi. La terra respira è il libro di Guy Arisari, Alessandro Sanna, pubblicato dall'Apis. Se la terra è così grande, è naturale che abbia tanti cuori? Io metto un punto interrogativo. Lo scopriranno i nostri ascoltatori, prossimi lettori di questo libro. Io dico per bambini, ma i libri per bambini sono libri che devono essere letti insieme con gli adulti, perché anche noi adulti abbiamo da imparare da queste storie. E prima di salutarci invece, Guy Arisari, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni ne sto leggendo due in parallelo. Uno è un libro giapponese, si chiama La vegetariana, e inizia con un incipit straordinario. Non ho mai degnato di uno sguardo mia moglie prima che diventasse vegetariana, che quasi insomma, come
folgorante,
dire, diventa,
questi incipit.
È folgorante. E l'altro è un vecchio amore, è Barry Gifford, autore conosciuto soprattutto per Gente di notte, un testo molto molto rapido, molto violento, ma scritto con una lingua lirica. E questa volta mi trovo a leggere Notti del Sud, che è un'antologia.
Sito l'anno scorso, se non ricordo male.
Sì, da Jiménez. e ha questa capacità di descrivere l'umano assolutamente in maniera impietosa, però sempre con dei dettagli che fanno capire che fondo di umanità ci sia in questo scrittore. Quindi.
Guia Risari, mentre la sua scrittura adesso è dedicata a che cosa, sempre che si possa rivelare?
Allora, anche qua lavorerei in parallelo, sto scrivendo un romanzo distopico, sto scrivendo un romanzo ambientato in Australia e uno sulla guerra civile spagnola, quindi per adesso sono nella fase di documentazione e qualche prima pagina.
Però una scrittura veramente molto plurale che scopriremo prossimamente quando usciranno i nuovi libri e li racconteremo con molto piacere qui nel Posto delle Parole. Intanto grazie davvero Guia Risari.
Grazie a lei, grazie mille di tutto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale.
Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima.
Bevendo solo nell'orario di lavoro.
Come faceva Hemingway?
Facciamolo.
Un inno al piacere e ai suoi lati oscuri. Un altro giro, dal 20 maggio, solo al cinema.